Il tema un po' che affronto è il dono dell'autorità secondo i documenti del dialogo appunto cattolico-luterano, authority. E in particolar modo guardo ai documenti precedenti all'ultimo, sto citato più e più volte, 2017, la riforma dal conflitto alla comunione, appunto perché è stato sviscerato molto a lungo. Tutti i documenti sottolineano molto l'aspetto della Chiesa intesa come coinonia, come comunione, ma allo stesso tempo anche si fa vedere come all'interno di questa comunione ecclesiale c'è bisogno di un ministero di direzione per mantenere questa comunione. E ovviamente questa coinonia non è solo locale, cioè della singola Chiesa locale, ma essa è ben più estesa. C'è un livello, prima luogo, regionale e poi universale. E ad ogni livello si necessita il dono appunto di un'autorità. E in questo mio intervento vorrei soffermarmi un po' di più sul rapporto tra autorità e ministero ordinato, sul compito dell'autorità nella Chiesa, sul triplice ministero dell'autorità, sull'episcopè, sull'autorità universale dell'unità e infine la teaching authority. Sarò molto breve, non preoccupatevi. Allora iniziamo un attimo autorità e ministero ordinato. Allora, parlare di autorità nella Chiesa significa appunto parlare e tirare in ballo il tema del ministero ordinato. La fedeltà al Vangelo e alla tradizione apostolica dipende anche dal ministero e dalla sessione apostolica. Infatti il ministero vuole assicurare, tramite la comunione di fede dei ministri ordinati, le comunità locali della propria apostolicità e realizzare così una vera comunione tra chiese locali e la Chiesa universale. In tal modo l'autorità di Gesù Cristo, trasmessa agli Apostoli, perdura nella Chiesa attraverso il ministero. Nonostante le divergenze presenti sul ministero, che Padre Roberto, il preside, ha elencato molto bene, cattolici e luterani comunque concordano nel ritenere appunto che questa autorità è in Gesù Cristo. L'autorità prima della Chiesa appunto è Gesù Cristo e nell'ascolto del suo Vangelo annunciato e testimoniato dagli Apostoli. Cristo, dopo la sua risurrezione, comunica la sua autorità agli apostoli e l'autorità degli apostoli è tuttora presente nella Chiesa tramite la sessione apostolica. Il problema dell'autorità allora non è solo una questione funzionale, ma è anche di fede, in quanto... Un po' più piano, chiedo scusa. Parlo veloce, è colpa mia. Il problema dell'autorità non è solo funzionale, ma è una questione di fede, in quanto intimamente legato al tema della Chiesa. Infatti siamo chiamati a ricordarci che il ministero è chiamato sia a servire la parola e i sacramenti, però essi dipendono dal ministero stesso. Così allora non si può parlare di un ministero ordinato senza una vera e propria autorità, che va esercitata a più livelli, un livello personale, collegiale e sinodale. E ora vediamo un attimino adesso il ruolo che ha secondo questi documenti l'autorità nella Chiesa, appunto, e da tutto esercita che il ruolo del ministero e delle autorità è fortemente legato al costruire la comunità mediante il retto annuncio della parola e mediante anche l'amministrazione dei sacramenti. Cito il documento, il Ministero Pastorale della Chiesa. Nella misura in cui il ministero viene esercitato, dietro mandato, e in quanto attuazione di Gesù Cristo, esso si colloca di fronte alla comunità con l'autorità. Colui che ascolta voi, ascolta me. Per questo motivo l'autorità del ministero non può essere compresa come una delega da parte della comunità. Ecco, questo documento parla dell'autorità del ministero e dell'autorità in quanto tale come collocata di fronte alla comunità, appunto perché rappresenta Cristo, ma allo stesso tempo si colloca nella comunità, in quanto facente parte della comunità, non è né di sopra né a lato così, è una parte essenziale della comunità stessa. La quarta fase poi del dialogo, la posta della Chiesa, ricorda come l'autorità sia necessaria per il mantenimento dell'apostolicità della Chiesa e come il servizio appunto ministeriale sia a servizio del sacerdozio universale di tutti i fedeli. Cito il documento appunto. Il ministero ordinato appartiene agli elementi essenziali che con il potere dello Spirito Santo permettono alla Chiesa di essere e rimanere apostolica, mentre a essi, a loro volta, esprimono l'apostolato della Chiesa. Per assolvere questo compito, lo stesso ministero deve essere ministero nella successione apostolica. Sia per i cattolici sia per i luterani, il sacerdozio comune di tutti i battezzati e il ministero speciale, ordinato, non sono in competizione tra loro. Al contrario, il ministero speciale è precisamente servizio al sacerdozio di tutti. Come servizio alla parola di Dio, questo ministero sta di fronte alla congregazione, ma al tempo stesso il ministro appartiene alla congregazione. Cattolici e luterani affermano insieme che Dio ha istituito il ministero e che esso è necessario per l'essere della Chiesa. Dunque il ministero ordinato e la sua autorità non è una semplice estensione del sacerdozio comune di tutti i battezzati, esso appartiene a una categoria di doni diversi, legati al servizio della Chiesa. Il sacerdozio ministeriale comporta una responsabilità verso la Chiesa stessa. Ecco, questo ora ci apre anche a riflettere velocemente proprio sul triplice ministero dell'autorità nella Chiesa. Nel dialogo si affronta l'emergere storico del triplice ministero della Chiesa, che è una forma specifica della ricezione dei ministeri e carismi presenti nella Chiesa nascente. Sempre il documento La Posizione della Chiesa afferma: la struttura del triplice ministero della Chiesa antica non è attestata come tale nel Nuovo Testamento, ma è emersa nel corso dell'ulteriore sviluppo degli uffici ricordati nel Nuovo Testamento, che vennero riuniti in una particolare configurazione. Lo sviluppo dell'ufficio ministeriale nella Chiesa antica è una forma specifica della ricezione della testimonianza resa dal Nuovo Testamento ai ministeri e carismi esistenti e operanti nella Chiesa degli Apostoli. Ecco che allora tra cattolici e luterani vi è differenza sulla ricezione di questa forma specifica. Per i cattolici questo sviluppo deve considerarsi come forma irreversibile e quindi immutabile e necessaria per la retta trasmissione della fede apostolica. Per il mondo luterano questa forma storica non è irreversibile e basilare per la natura della Chiesa. Infatti i luterani del XVI secolo fecero, e ricito ancora il documento, una scelta fra fedeltà al Vangelo e la sottomissione ai vescovi, che li costrinse a dare la precedenza alla prima sulla seconda. Proprio perché considerano l'ufficio ministeriale essenziale presenza della Chiesa, dovettero praticare l'ordinazione presbiterale. Oggi è prassi praticamente universale nelle chiese luterane affidare la responsabilità dell'ordinazione dei pastori a persone che detengono un ufficio sovralocale. Ecco che allora questo passo del documento della Posizione della Chiesa mi apre all'altra riflessione, che è quella sull'episcopè, questo compito appunto di ministero sovralocale, che il Casper lo definisce come una sentinella appunto che è chiamata a vegliare e a fare le veci del Cristo pastore su un'ampia area della Chiesa. Nonostante le molte differenze circa il ministero, si concorda sull'importanza del carisma dell'episcopè, inteso come vigilanza nella Chiesa. Si sottolinea l'importanza di un ministero di unità e di governo per la coinonia locale, che sia anche strumento di unità con la comunione regionale e universale. E anche qua, ma vado veloce anche per non allungarmi troppo, sono dei passi tipo Tutti sotto questo Cristo che riferiscono questo, Vie verso la comunione anche richiama questo tema dell'episcopè come sorveglianza per la comunione regionale e universale. Il dialogo nota allora come l'episcopè sia un ministero di comunione e unità che, amministrando i sacramenti, annunciando la parola, insegnando e guidando le comunità, viene esercitato in collegamento con tutta la Chiesa universale, sempre in modo personale, collegiale e sinodale. Ecco che allora vediamo che questo ministero qua si sviluppa a più ambiti, a più riprese. Nei 40 anni di dialogo canalizzato, appunto, il percorso che ha preso avvio dalla funzione dell'episcopè, intesa come necessaria alla comunione, presenta diversi tipi di Chiesa e di livelli. I documenti concordano sul fatto che l'episcopè debba essere esercitata nel triplice modo che ho detto prima, e inoltre conferma la dimensione locale e universale della Chiesa e quindi anche del servizio della sorveglianza e vigilanza della coinonia. La Chiesa è pienamente realizzata quando entrambe le dimensioni sono presenti. Dice il documento: esiste una sola Chiesa di Dio. Nel Nuovo Testamento lo stesso termine Chiesa designa sia la Chiesa universale sia la chiesa di una regione, sia di una città o una chiesa domestica. Di conseguenza luterani e cattolici vedono la Chiesa di Dio realizzata sul piano locale, regionale e universale. Queste diverse forme di relazione della Chiesa devono essere intese a partire dalla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, dall'una santa del credo. Così si rendono necessarie le strutture per manifestare la comunione della Chiesa universale. E dice proprio il documento, sempre Chiesa Giustificazione, in generale gli sforzi ecumenici per l'unità della Chiesa hanno dimostrato che l'aspetto strutturale necessario per una piena e vincolata comunione fra le Chiese può essere molteplice e vario. Non si limita la dimensione gerarchica della Chiesa, ma abbraccia il servizio di tutto il popolo di Dio. Contemporaneamente, la comunione del ministero ecclesiale è elemento essenziale per un'unione strutturale della Chiesa. E questa tensione tra locale, regionale e universale allora ci porta a riflettere anche sul tema dell'autorità universale per l'unità, quella che noi cattolici chiamiamo il papato, quella che appunto viene chiamata questo primato universale. E vado un po' veloce e qua mi rifaccio al Vangelo della Chiesa, il primo documento proprio uscito. I luterani sostanzialmente sono favorevoli a questo discorso qua, cioè riconoscono che c'è bisogno di un'autorità universale. Il problema è che non condividono l'attuale forma e le modalità con cui noi cattolici abbiamo e esercitiamo il papato. Sostanzialmente è questa un pochettino la grande limite che ci comporta. E l'ultimo punto importante che volevo toccare era la teaching authority, l'autorità dottrinale della Chiesa, che è un tema direttamente legato alla nostra analisi. Il problema del magistero e dell'insegnamento è una delle componenti specifiche dell'autorità a servizio della Chiesa come coinonia. Cattolici e luterani concordano sul fatto che l'autorità dell'Episcopè non è fine a se stessa, ma è al servizio dell'annuncio, della predicazione e dell'insegnamento ed è posta sotto il Vangelo. Inoltre si ricorda sul fatto che tutti i battezzati condividono la responsabilità di rimanere fedeli a Gesù Cristo, riconoscendolo però un ruolo e una premura particolare da parte di coloro che hanno il carisma dell'autorità. Il dialogo evidenzia le divergenze circa i modi di partecipazione di tutto il popolo di Dio a questa responsabilità e circa la ricezione di insegnamento da parte dei credenti. Inoltre, altro punto cruciale è la questione riguardo alle strutture per il raggiungimento del consenso e l'assunzione delle decisioni e al carattere vincolante o addirittura l'infallibilità di questa autorità di insegnare. In il Ministero Pastorale della Chiesa, i luterani ammettono che il proprio sistema d'assunzione e decisioni da parte delle proprie autorità ecclesiali, nel quadro di sinodi, porta con sé una serie di problemi difficili da risolvere. È compito allora del ministro radunare ed edificare la comunità cristiana attraverso la retta predicazione del Vangelo, la retta amministrazione dei sacramenti e la guida all'insegnamento della vita della comunità. Nei numeri 57 e 58 di questo documento, il Ministero Pastorale della Chiesa, il documento riporta tre punti in cui cattolici e luterani concordano. Il ministero non si riduce solo a livello locale, ma è aperto a livello regionale e universale, e il Vangelo è la norma di ogni insegnamento. Tutti i pronunciamenti e decisioni dottrinali devono essere recepiti dalla Chiesa intera. Infine, cattolici e luterani possono ancora dire insieme che la Chiesa è mantenuta nella verità dallo Spirito Santo e che, la fa mantenere nella verità ed essa si realizza in una storia dinamica sotto la guida dello Spirito. Anche il documento La Chiesa Giustificazione del 93, al capitolo 4, tratta appunto la teaching authority e mettono che l'autorità magisteriale nella Chiesa, cioè il saper distinguere autorevolmente il Vangelo dall'errore per essere fedele alla propria missione, è elemento che accomuna sia cattolici che luterani e questo implica anche altri elementi di accordo. La Chiesa universale permane nella verità grazie all'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito abita la Chiesa ed è il fondamento del Magistero. Lo Spirito utilizza mezzi umani, fra cui il ministero ecclesiastico, e questo ministero ecclesiastico ha una responsabilità speciale ed ha un'autorità piena e anche dottrinale. Cattolici e luterani dunque affermano che la differenza tra le nostre chiese comincia a disegnarsi solo laddove si tratta dello stile e del modo di esercitare la responsabilità magistrale della Chiesa. Nel documento L'Apostolato della Chiesa del 2005, anche qui è trattato il tema della teaching authority, l'autorità magisteriale, e in particolar modo le due confessioni concordano sulla comune fede del Nuovo Testamento, nell'autorivelazione di Dio in Gesù Cristo, che continua a essere annunciata nel Vangelo predicato dagli Apostoli e poi anche nella tradizione. La Chiesa si riconosce come nel canone biblico e vede in essa anche l'aiuto dello Spirito Santo. Ci sono poi invece delle differenze che sono riguardo appunto al canone e al rapporto con la Chiesa, fra il termine scrittura e tradizione, e anche alla necessità e al contesto di un ministero ecclesiale di insegnamento. Su quest'ultimo punto, che si rivela il più delicato, la commissione di lavoro del documento ha dovuto compiere un'ulteriore specificazione. Cattolici e luterani concordano sull'esistenza e sulla necessità di un ministero di insegnamento pubblico a livello locale e sovralocale. Concordano pure sulla particolare posizione e responsabilità di questo ufficio riguardo alla testimonianza che deve essere data alla parola di Dio. Infine concordano sulla funzione sia costitutiva che critica nella Chiesa di tale ufficio. L'ampiezza dell'area di consenso non consente ovviamente di ignorare la differente storia delle due Chiese, né le differenze in esercizio attuale del Ministero di Insegnamento, che costituisce un fattore di permanente divisione fra cattolici e luterani, ma proietta questa simmetria in un ampio consenso di consenso e di riconciliazione, un contesto che mette il Ministero di insegnare al centro di un triangolo i cui vertici sono occupati dalla scrittura, dalla tradizione e dalla comunità ecclesiale. È in questa prospettiva che questo testo vede la possibilità di un ulteriore progresso del cammino ecumenico, progresso che dovrà inevitabilmente affrontare quella parte della dottrina del ministero di insegnamento che ancora divide le due chiese. Sulla questione dell'insegnamento di verità con autorità, le differenze dunque sono riguardo al suo carattere vincolante e definitivo e riguardo la partecipazione di tutto il popolo di Dio, uomini e donne, ministri e laici, al compito del discernimento e della determinazione della verità del Vangelo, dentro procedure di insegnamento autorevole della Chiesa. Ecco che allora, andando verso la conclusione, posso far vedere come nel dialogo cattolico-luterano l'autorità nella Chiesa è un tema fortemente trattato e anche difficile da trattare, però possiamo porre qualche punto fisso e da mettere a mo' di schema. Al primo punto metto appunto Gesù Cristo è la prima autorità nella Chiesa ed esso è trasmesso mediante il Vangelo e la tradizione. L'autorità è di fronte alla Chiesa in quanto autorità di Gesù Cristo, che ha trasmesso ai suoi apostoli e ai loro successori per autorizzarla nell'oggi. L'autorità è voluta da Cristo, ma non è una delega della comunità. Essa è la responsabilità tipica del ministero. L'autorità però è anche nella Chiesa. L'esercizio dell'autorità non è solitario, ma richiede la collaborazione di tutto il popolo di Dio. L'autorità è valida e autorevole nella misura in cui essa ascolta la parola di Dio, l'annuncia e la mette in pratica. L'autorità è al servizio della coinonia attraverso il ministero di sorveglianza, l'episcopè, e deve garantirla sia nel tempo che nello spazio. L'esercizio dell'autorità implica anche una responsabilità dottrinale e magisteriale per il mantenimento della comunità nella fede apostolica. L'autorità nella Chiesa si svolge a più livelli, locale, regionale e universale, e come tale è personale, cioè di uno, collegiale di alcuni e sinodale di tutti. Ecco, abbiamo visto allora molti germi di speranza, ma sappiamo che ci sono ancora molti ostacoli e divergenze, pur avendo nei documenti un accordo teorico sulla necessità di certi uffici e carismi. Sono necessarie una ricezione da parte di tutti e in particolar modo da parte delle Chiese e l'inizio di un serio cammino spirituale sostenuti dalla speranza che lo Spirito Santo sostenga i nostri passi verso la piena comunione. Grazie.